Abbiamo i nostri microfoni Alberto Polacco, avvocato del Foro di Trieste e anche candidato alle elezioni comunali prossime per la lista di Forza Italia. E a partire dalla tua esperienza professionale, vorrei approfondire i sei quesiti sulla giustizia giusta che stiamo raccogliendo le firme. Il primo quesito riguarda la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. Il quesito si propone di abrogare l'obbligo per un magistrato che voglia essere eletto di trovare dalle 25 alle 50 firme per presentare la propria candidatura. Che cosa ne pensi?
Direi che è un quesito molto importante perché cambia la prospettiva ed elimina un fenomeno che abbiamo visto purtroppo nella cronaca anche di questi giorni, ovvero il correntismo, la degenerazione del correntismo all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura. Il caso Palamara è emblematico di quello che in qualche modo era un malcostume che veniva in qualche messo all'interno del CSM. CSM, ripeto, che è un organo anche costituzionale, qui parliamo di un equilibrio dei poteri dello Stato, è l'organo che giudica la carriera dei magistrati e che consente anche il rispetto di quell'articolo 101, ovvero del fatto dell'indipendenza del magistrato nell'espletamento delle proprie funzioni. E allora togliere quella barriera di raccolta firme, che significa di fatto la doverosa appartenenza ad una corrente, significa dare una garanzia di libertà anche agli stessi magistrati, e molto spesso alcuni dei quali non sono neanche schierati, e che per questa ragione devono sentirsi liberi di poter partecipare alle funzioni principali di gestione della magistratura. Quindi è un quesito che garantisce il cittadino, ma garantisce anche i magistrati.
Il secondo quesito riguarda la responsabilità diretta dei magistrati. Il quesito si propone di introdurre la possibilità di chiamare direttamente in causa il magistrato che ha procurato illecitamente il danno.
Questa è una battaglia importante. Io penso alla mia professione di avvocato. Noi avvocati abbiamo una polizza assicurativa, per cui rispondiamo direttamente degli errori professionali, auspicabilmente di non farli, nei confronti dei nostri assistiti, e per questo abbiamo una copertura assicurativa. Allora, troppo spesso abbiamo visto palesi e macroscopici errori, soprattutto nella giustizia penale, in termini di, e poi torneremo magari nell'altro quesito, custodia cautelare inflitta a soggetti che poi si sono rivelati non colpevoli, quindi innocenti. Qui non si tratta di fare, come ho sentito da parte di alcuni ambienti della magistratura, una battaglia contro i magistrati. Neanche, non è questo il senso di questo quesito referendario. Si tratta invece di evitare che in qualche modo ci sia una sorta di impunità nei confronti di quelle persone che sostanzialmente ritengono di esercitare il proprio ruolo con una certa superficialità. Non parlo del mio foro, perché per fortuna abbiamo dei magistrati che hanno una grande professionalità, però purtroppo abbiamo riscontrato in altre parti d'Italia, diciamo, una certa superficialità in alcuni casi, parlo soprattutto della giustizia penale, nella restrizione della libertà personale. E poi parliamo, per esempio, degli errori che possono sorgere nelle cause civili. Vedete, la giustizia civile è fondamentale perché da questa dipende anche l'economia del nostro paese. Una giustizia civile che non funziona, una giustizia civile che non garantisce le ragioni dei cittadini e delle imprese, è sicuramente un elemento che mette in grado di instabilità il livello della nostra società dal punto di vista dei diritti individuali e dei diritti collettivi. Non è, ripeto, come qualcuno cerca di far capire, una battaglia contro i magistrati, ma è uno sprone e soprattutto un elemento per far sì che le sentenze vengano emesse sempre con attenzione.
Il terzo quesito, che penso che sia poco conosciuto da parte dei cittadini, è l'equavalutazione dei magistrati. Il referendum si propone di riconoscere anche ai membri laici, cioè avvocati e professori universitari, di partecipare attivamente alla valutazione dell'operato dei magistrati.
E qui mi ricollego nuovamente al famoso caso Palamara. Sono soprattutto a quelli che sono i profili disciplinari o alle valutazioni delle carriere dei magistrati, non sono un elemento da poco. Noi abbiamo visto un correntismo esasperato per il quale sostanzialmente attraverso favori e controfavori si assegnavano posti direttivi nei tribunali e nelle procure. Allora far inserire nell'ambito delle commissioni, perché questo è del Consiglio Superiore della Magistratura, anche soggetti non togati, attualmente sono previsti nella composizione del CSM, ma inserirli operativamente anche nella valutazione della professionalità del magistrato, secondo me è una garanzia verso gli stessi magistrati, verso coloro che, e sono la stragrande maggioranza per fortuna, non vogliono in qualche modo essere governati da un correntismo che nulla a che vedere invece con la professionalità e la produttività e con quelle persone che ogni giorno in nome del popolo italiano magari in silenzio emettono sentenze senza voler avere ruolo da protagonisti.
Il quarto quesito è un altro quesito molto pesante e fondamentale e riguarda la separazione delle carriere dei magistrati. Ricordo che già nel 2017 con l'Unione Camere Penali abbiamo depositato in Parlamento una proposta di legge costituzionale per la separazione delle carriere. Il quesito invece mi sembra che è sulla separazione delle funzioni. Questo probabilmente anche per superare magari il giudizio della Corte Costituzionale. Adesso esatto. Tu sei più esperto di me.
È una riforma, un quesito molto articolato, adesso diciamo un tecnicismo, poi però superiamo i tecnicismi, che va a incidere su alcune norme del cosiddetto ordinamento giudiziario. Ma la filosofia di questo quesito, che fa e riprende tante battaglie fatte anche assieme, soprattutto rispirandosi a un principio liberale e a un principio costituzionale, attenzione, di non colpevolezza fino a sentenza irrevocabile di condanna. Questo cosa significa? Che separare già dall'inizio di accesso alla magistratura la carriera cosiddetta giudicante con la carriera requirente fa sì che abbiamo dei magistrati formati, uno in un senso, cioè specializzati nel fare le indagini, dove tra l'altro, ripeto, certamente la fase di indagine è nella discrezionalità del magistrato, ma per costituzione il magistrato deve anche reperire le prove a favore dell'indagato. Queste cose molto spesso in Italia non succedono e per questo l'avvocatura ha un ruolo molto importante. Ricordo per esempio che certi processi vengono addirittura ribaltati dalle indagini difensive che un avvocato fa nel proprio studio. Ebbene, questa cultura giuridica deve in qualche modo essere un po' bilanciata. E il fatto che un magistrato dall'accesso, dalla vittoria diciamo dell'assegnazione del concorso, abbia una prospettiva di vita e di cultura giuridica che è differente, perché un conto è fare giudice e quindi il processo, lo ricordiamo, la prova si forma nel contraddittorio delle parti e ci deve essere equità tra accusa e difesa, e un conto invece è fare il PM, indagare correttamente, giustamente sui reati, ma avendo un approccio certamente diverso e meno garantista rispetto a quello che deve avere un giudice. Quindi una battaglia di libertà che non è di oggi, è stata fatta in passato e che spero questa volta veramente possa arrivare a buon fine.
Il quesito numero 5 riguarda gli abusi della custodia cautelare, anche qui magari un approfondimento perché sì, non è una questione molto semplice. Resterebbe in vigore la carcerazione preventiva solo per chi commette reati più gravi?
Sì. Beh, abbiamo visto, posso dire una cosa, la storia di Enzo Tortora, siamo a Radio Radicale, che è emblematica, io l'ho vista da piccolo, però ho visto il film, le riproduzioni cinematografiche veramente toccano, e così altre persone che in qualche modo hanno avuto una eco pubblica sono paradigmatiche della volontà di non infliggere la privazione di libertà personale, che è un qualcosa di sacro che la Costituzione tutela, in maniera errata e semplicistica o addirittura per colmare dei vuoti di indagine, come è successo in alcune inchieste, in alcune procure, perché molto spesso veniva utilizzata la custodia cautelare per far sì che un indagato confessasse anche quello che non aveva commesso. Allora noi queste storie non le vogliamo più vedere, vogliamo una diciamo anticipazione, una restrizione di libertà personale rispetto a un soggetto, ripeto, che in fase di indagine non è colpevole fino a sentenza, diciamo, di condanna irrevocabile, quindi questo, anche questa informazione deve essere correttamente veicolata per i reati più gravi. Evitiamo così il ricorso alla carcerazione preventiva, e anche a un tema che i radicali stanno da anni sollevando con grande coerenza: sovraffollamento nelle carceri, perché noi sappiamo che una elevatissima percentuale di popolazione carceraria è colpita e attinta da misura cautelare, quindi non è condannata in via definitiva per reati che sono di basso allarme sociale, ma che consentono in qualche modo di evitare quell'anticipazione di condanna che in qualche modo è vista come la misura coercitiva. Limitarla ai reati chiaramente di maggiore allarme sociale, dove già, ripeto, il nostro ordinamento prevede anche in tema di intercettazioni, in tema di indagini, una serie corretta di possibilità investigative che per altri reati non ci sono. E allora io auspico di non vedere, per esempio, persone incensurate costrette in carcere per reati di non grave allarme sociale, ma di formare tranquillamente un'indagine, una prova nel dibattimento, nei riti che poi vengono scelti, senza anticipare un qualcosa che poi magari non si verifica.
L'ultimo quesito riguarda l'abolizione del decreto Severino, e quindi tu come avvocato, ma anche come amministratore, ne sai qualcosa?
Beh, io posso, ho casi, perché ho assistito dei pubblici amministratori in processi, famose spese, come vengono chiamate, spese pazze per importi tra l'altro molto molto contenuti e discutibili, parliamo anche di 700 euro in 3 anni, che sono interdetti per 6 anni dalla sentenza di condanna dal poter accedere a cariche pubbliche. Allora vedete, c'è una sproporzione di questo automatismo della Severino rispetto a fatti molto più gravi, perché non è giusto che una persona che in qualche modo ha avuto una vicenda processuale, sulla quale tra l'altro si può anche discutere, è un trattamento anche nell'ambito di queste indagini differente da persone che addirittura sono invece state archiviate con gli stessi valori, ma questa persona si trova un'onta e un'impossibilità di accedere a cariche pubbliche per 6 anni. Quindi va fatta una valutazione. Ricordo anche una cosa che c'è stata, se mi consenti posso ricordare il presidente Berlusconi per la vicenda che ha subito in ordine alla Severino, l'unica parlamentare che ha subito la, diciamo, estromissione dalla Camera di appartenenza della Giunta, diciamo, per le immunità, dove è stata applicata retroattivamente quella che invece è una sanzione penale e non amministrativa come è stata qualificata. Anche qui la giurisprudenza e la dottrina hanno fatto un dibattito sulla natura della sanzione che viene messa. La Corte Costituzionale ha detto una sanzione amministrativa, per me no, è una privazione anche in questo caso della libertà personale, ed è giusto che questa misura venga graduata a seconda di quello che si dice il disvalore o l'effettiva, diciamo, gravità di quello che sono le condotte che poi vengono riconosciute a carico delle persone.
Per finire, visto che le firme ci sono e anche 5 regioni hanno sottoscritto i quesiti referendari, il prossimo anno ci sarà questa campagna referendaria. Come vedi lo scontro a livello nazionale della prossima primavera su questi referendum?
Ma io ho registrato, e questo grazie a voi, anche andando ai vostri banchetti, Forza Italia ha aderito alla raccolta firme, un coinvolgimento popolare che quasi mai si è visto per i quesiti referendari. Allora va rispettato questo, diciamo, movimento popolare che si è formato, perché è evidente che in Italia c'è bisogno di una riforma della giustizia, ma non calata dall'alto. Ne abbiamo viste troppe di queste, diciamo, riforme magari inserite in un articolo addirittura della legge di bilancio. È un dibattito che avrà ad oggetto il ripristino dei principi di libertà e di garanzia costituzionale. Noi abbiamo come riferimento, e questo è per tutti, dai magistrati agli avvocati e cittadini, una carta fondamentale che è la nostra carta costituzionale. Dopodiché, diciamo, a cascata ci sono le norme, per l'amor del cielo. Però il parametro e i punti di riferimento di questa battaglia referendaria sono la Costituzione. Noi difendiamo la Costituzione, vogliamo applicarla a pieno per una giustizia che non veda più il cittadino e l'avvocato, mi si consenta, molto spesso come una parte del processo, soprattutto in ambito penale, così un po' in un gradino inferiore, ma dove l'accusa e la difesa giochino ad armi pari per una giustizia che si forma certamente nel processo davanti a un giudice terzo e imparziale. È una grande battaglia di libertà.
Grazie all'avvocato Alberto Polacco.
Grazie a voi, ringrazio la dedicata.